passiamo la parola a Hermes Segazzi, che ci illustra la cittadinanza delle persone omosessuali nella Chiesa.
E bisogna ovviamente resistere alla tentazione di rispondere a 24 sollecitazioni che mi verrebbero dall'intervento precedente. Penso però mi dispiace. No, altrimenti non finiamo più. Preferisco invece passare, tanto grazie dell'ospitalità, preferisco invece passare alle domande che mi sono pervenute via posta elettronica, le leggo tutte e poi cerco di rispondere a ciascuna, eventualmente se avanza tempo intervengo su alcuni punti magari che autonomamente avevo pensato. Dunque, la prima domanda era questa: il disconoscimento da parte della Chiesa dei diritti dei gay e delle coppie omosessuali. La Chiesa parla solo di tutela delle famiglie, ma non sono famiglie anche altre situazioni, ad esempio convivenze etero anche con figli, separati e risposati, convivenze omosex. Seconda domanda. Ingerenza della Chiesa nella politica, soprattutto in questi ultimi anni, soprattutto del pontificato di Benedetto XVI, finché non venga noi riconosciuto alcun diritto. Terza domanda, perché questa omofobia dai vertici della Chiesa? Il popolo di Dio è più aperto, dialogante, accogliente. La parola di Dio, il Vangelo, tra virgolette, parla di amore senza distinzioni di sesso. Quinta domanda, a me interesserebbe l'esperienza di Don Segatti, com'è nato il dialogo visto dall'interno della burocrazia, tra virgolette, ecclesiale? E quali possono essere le prospettive future, dare cioè un taglio esperienziale all'intervento? Questa domanda, perché questo dialogo è nato e perché è stato ufficializzato solo in occasione del Pride? In che cosa è costituito e che frutti ha prodotto? Settima, la dottrina sociale della Chiesa a proposito della cittadinanza. Beh, insomma, ce n'è già abbastanza. Ce n'è abbastanza. Allora io cerco di essere un po', diciamo, sbrigativo, ma non, spero di non essere però superficiale su alcune delle cose che mi sono state chieste, anche perché credo che alcune domande hanno delle risposte molto impegnative, ma sono semplici. Allora, parto da quella che era la richiesta, la quinta richiesta, cioè partire dall'esperienza di dialogo che si è instaurato a partire dal 2005, quando un membro di un assessorato aveva rivolto al nostro vescovo, al cardinale Poletto, aveva rivolto una domanda in occasione del prossimo Gay Pride, che era del 2006, una possibilità di interlocuzione, e aveva posto questa domanda a partire da una specificazione che allora, credo, all'interno della comunità ecclesiale torinese suonava un po' speciale, benché ci fosse un'esperienza pregressa, e la domanda era accompagnata dalla dichiarazione esplicita che noi siamo credenti, vogliamo avere un rapporto diretto ed esplicito con la Chiesa, quindi non omertoso. E ciò seguiva ad una serie di gruppi che si erano in qualche modo mobilitati nella Chiesa torinese intorno all'incontro di Verona. E il cardinale rispose che era ben contento di farlo, cioè ben contento l'ho detto io, dunque era disposto a farlo. Però deputava due persone a interessarsi di ciò, non voleva intervenire lui direttamente e aveva scelto appunto il direttore della Facoltà Teologica Sezione Parallela di Torino, Italia Settentrionale, e poi anche me, in quanto referente per la cultura. Di qui, insomma, da questo avvio, tutto sommato, sì, con toni anche di ufficialità, ma poi accolto con una discreta dose di normalità, sono partiti diversi momenti che poi riassumerò rapidamente, ma intanto volevo sottolineare un fatto. In Torino c'è già un'esperienza abbastanza particolare di rapporto tra credenti in quanto omosessuali e la Chiesa, ma questa esperienza, come capita spesso in simili casi, era in qualche modo connotata da quel che noi diremmo l'effetto di nicchia, e cioè Davide e Jonathan del gruppo Avere, Ora, il gruppo Abele è una realtà molto grande nel suo ambito, molto grande la nostra chiesa torinese, come ce ne sono tre o quattro altre particolarmente significative, che sono legate a figure carismatiche e come tali possono recepire moltissime cose, ma vengono poi pensate dal contesto d'ambiente e se volete anche specificamente ecclesiale, come sono quelli, lo facciano loro. Il salto qui era dato dal fatto che la richiesta veniva apposta direttamente al Vescovo, tu come responsabile dal punto di vista del tuo ministero di una chiesa, devi diventare interlocutore nostro. Questo era stato in qualche modo un salto di qualità. Propiziato, poi io l'ho saputo, evidentemente perché io avevo sì partecipato qualche volta ad incontri di, raramente però, agli incontri di Davide Giomedo, perché io ho una relazione abbastanza intensa col gruppo Abele, quindi anche questo l'ho particolarmente conosciuto. Ma diciamo, non era noto che ci fosse una serie di altri gruppi, o anche di persone singole, che ponevano la domanda così in esplicito sulla loro appartenenza ecclesiale, esplicita anch'essa, che volevo diventasse esplicita, e che lo chiedessero con diciamo, una soave insistenza di questo modo. Bene. E così sono venuto a prendere e conoscere persone che non avevo mai contattato prima e soprattutto sapere che avevano sviluppato a loro modo un'intensa vita, diciamo, comunitaria, ecclesiale, ma comunitaria loro, salvo poi ad avere rapporti vari con le realtà del territorio, parrocchie, movimenti o che altro, ma intanto avevano un loro ritmo di vita spirituale. A ciò si aggiunge che lo accennavo a coloro con cui ho passeggiato un po' in Padova prima di venire qua, si aggiunge il fatto che il gruppo di Davide e Jonathan a suo modo subiva un effetto di perdurata nel tempo che porta inevitabilmente poi ad un passaggio di età per cui si perde l'aggancio con le generazioni giovani. Il problema allora si poneva anche di un rinnovamento di quelle che erano le tradizioni più note andando a Torino. Beh, insomma, facendolo breve, sono avvenuti diversi incontri e poi un momento molto delicato è stato quando al seguito di una convocazione che si era tentata, secondo me, bella, da parte di coloro appunto che partecipavano a questa richiesta e di noi come interlocutori, e cioè di avere come partner di confronto non più semplicemente tra di noi la relazione, ma anche estenderla a coloro che avevano responsabilità educative nella comunità diocesana per dire loro che cosa, dirò subito dopo. E quindi si è fatta una convocazione rivolta ad ampio spettro, sacerdoti, poi animatori, educatori di vario profilo, aperta, nel senso che era non pubblicizzata, ma era aperta come gamma di riferimento. Se non che diciamo è venuta a conoscenza Bruno Vespa porta a porta, e questo ha creato un serio problema, perché è sfuggito questo file di invito che era, ripeto, di ampio raggio, ma non doveva essere di pubblicizzazione ampia. E cosa è capitato? Che cioè, mi vado addosso porta a porta mentre c'era quell'incontro, e quando qualcuno ha saputo che c'era di mezzo porta a porta e invece richiedeva la riservatezza, non si è più presentato, per cui si è dovuto fare una specie di sbarramento ai giornalisti all'ingresso, e questo un po' ci ha impedito di avere il polso vero di che quale sarebbe stata la risposta dell'ambito ecclesiale in senso così normale, e per cui siamo da questo punto di vista rimasti allo scoperto, non riusciamo ancora a trovare un canale per mobilitare coloro che hanno delle responsabilità educative per affrontare con loro meglio per sentire come siamo riusciti a lavorare noi un confronto che si dovrebbe fare su queste tematiche, gestito dalle persone che sono state direttamente implicate. Ma questo è in fili, penso che si realizzerà. Perché nel frattempo, proprio frutto di questi incontri, è stata l'elaborazione di una piattaforma, diciamo così, propositiva ed educativa. Un discorso potrebbe essere considerato analogo a questo, però non pubblicizzato, ma diciamo a circolo ristretto, partendo da un presupposto che mi consente di rispondere ad un'altra domanda, su cui io esprimo un mio dissenso rispetto a come è stata formulata. Si dice, ma perché questa omofobia dai vertici della Chiesa? Il popolo di Dio è più aperto, dialogante, accogliente. Non è vero. Non è vero. Il popolo di Dio risente di tutte le difficoltà che si risentono nell'ambiente quando un discorso come quello dell'accettazione, ci sarebbero tante cose da assorbire in ciò che abbiamo sentito, l'accettazione di una riflessione sulla sessualità, tutte le difficoltà che sorgono abitualmente quando si estende questo discorso a pioggia sul territorio, si estende a pioggia anche nella comunità ecclesiale, ci sono delle resistenze che nascono da molte ragioni e sono largamente dominanti. Per cui ci imporrebbe, secondo me, una strategia oculata a questo riguardo. Intanto l'incomprensione di base del fenomeno omosessuale, che è largamente maggioritaria, io penso, nel territorio e anche nella Chiesa. Cioè l'incomprensione, che cosa vuol dire? Che la si legge come una categoria impropria, la si legge come devianza. Chiuso e basta. Poi la si può criminalizzare dal punto di vista religioso, facendola diventare peccato. La si può criminalizzare dal punto di vista civile, chiamandola appunto devianza. Quindi da curare, spiritualmente e civilmente. O da, quantomeno, da contenere, da osteggiare. Non certo da farla diventare interlocutore, come bisognerebbe che fosse, normale, sul tema della, diciamo così, delle relazioni che nascono dalla sessualità. Quindi, nell'ambito ecclesiale, non è semplice far accettare l'omosessualità come rapporto che ha diritto di cittadinanza, come ha diritto di cittadinanza il rapporto eterosessuale, qualora si appuri che l'omosessuale tale è. Anche qui c'è poi uno sbarramento, perché la categoria fa molta presa, specialmente nell'ambito ecclesiale, la categoria che oggi viene rilanciata, lo sapete, del fatto che l'omosessualità è curabile. E questo ha una larga capacità di ascolto all'interno del mondo ecclesiale, direi non solo lì, anche altrove, ma certamente anche lì. Perché è una categoria che fa rientrare l'omosessualità attraverso la sua omogeneizzazione con la eterosessualità. Quindi è questione solo, se mai la Chiesa deve intervenire, dicono costoro, deve intervenire per propiziare queste proposte, sostenere, lì la Chiesa si deve identificare, non nell'accettazione dell'omosessualità come un discorso che è un discorso che va affrontato nella sua normalità. Allora, da questo che cosa consegue? Consegue che ci vuole un notevole, diciamo così, coraggio e libertà spirituale nell'ambito del clero, parroci, anche vescovi, a accettare una interlocuzione con gli omosessuali partendo dal presupposto che essi hanno diritto di essere accolti come tali. E questo è una cosa non accettata dalla maggioranza, ma deve essere casomai accettata come un discorso di minoranza che deve essere appoggiato dalla Chiesa in questa sua specifica caratteristica, deve essere coloro che sono consapevoli nella Chiesa debbono aiutare casomai la comunità a farsene una ragione e così via. Quindi come si fa per tutti i discorsi di minoranza che non devono basarsi sul presupposto del consenso che non c'è. Semmai va in qualche misura fatto un'opera per raggiungere una accettazione, io direi a soglia decente di tolleranza. Poi in qualcuno, minoranza, ci sarà la soglia di accettazione piena, l'interlocuzione, eccetera, eccetera, ma saranno minoranze queste. Non è una cosa, secondo me, scandalosa questa. Non è una cosa scandalosa. Le più grandi, no, io non condivido il giudizio che lei ha dato, che la lotta per i diritti degli omosessuali non è la prima lotta grande che si fa nel mondo, ce ne sono altre, parecchie. Però questa è una lotta per diritti legittima. E quindi, e questo in gran parte nel mondo le lotte per i diritti si fanno con forza di minoranze, questo bisogna darlo per scontato. Se io penso a Carta 77 come era quando è partita, dopo qualche mese, poi naturalmente in piazza San Venceslao era piena la piazza, centinaia di migliaia di persone, ma solo qualche mese prima erano una quarantina, va bene? Eppure hanno fatto una grande cosa. Secondo me questo bisogna anche accettarlo, perché si sa che quello che si fa è valido. E in questo deve impegnarsi, secondo me, un'educazione nella comunità ecclesiale. Le ragioni sono da accettare. Poiché le accettino la maggioranza? Non è un altro discorso. Potrebbe darsi che siano particolarmente significative alcune prese di posizione della Chiesa quando danno per scontato che questa è una lotta che si fa contro la maggioranza. Ripeto, la mia valutazione è questo è lo stato dell'arte. Perché è nato questo dialogo, è stato ufficializzato solo nell'occasione del Pride? Sì, questo mi pare di aver un po' già risposto. Adesso vengo invece alla domanda che sempre suona quando si dice, si discute di questo, il disconoscimento da parte della Chiesa dei diritti di gay e del coppia omosessuale. La Chiesa parla solo di tutela delle famiglie, ma non solo di famiglie, eccetera, eccetera. Allora qui io vorrei darvi una serie di riflessioni che mi hai dato in parte, forse anche l'esperienza che ho fatto tantissimi anni in scuola nelle medie superiori di lettere, sono professore in facoltà teologica, ma ho fatto per tantissimi anni, direi quasi 40 anni, scuola nelle medie superiori, triennio, un po' qualche volta sotto. E in occasione di tutti questi impegni che sono sorti dietro alla sollecitazione del Vescovo, insieme a Don Walter, ho in qualche momento ripensato, facendo un'anamnesi in tutti questi 40 anni circa, quali erano, e nella scuola, poi fuori nell'ambito del ministero, poi nell'ambito, non so, delle relazioni così che una persona naturalmente ha di più coraggio, e addirittura anche a livello internazionale, cose che ho potuto conoscere anche fuori dall'Italia, mi sono fatto un'anamnesi dei casi che ho incrociato io personalmente nella vita. Diciamo, stiamo sotto 40 casi. Non è una cifra immensa, ma non è neanche poco. Qual è secondo me è stata la difficoltà maggiore che ho incontrato, facendo una sommatoria, perché poi ci sono tante sfumature, ovviamente, alcune volte anche molto tragiche, no? Qual è lo sbarramento più possente che io ho trovato, sia all'interno di coloro che riflettono, condannando, giudicando, eccetera, eccetera, sia all'interno di coloro che devono affrontare un processo di riflessione critica autocosciente su di sé a partire da ciò, quindi discorsi. Ma intanto devo dire che una parte notevolissima di questi, la maggioranza, ha dovuto superare lo sbarramento del confidare se stesso ad un altro. Forse i tempi sono cambiati, negli ultimi anni di insegnamento questo era un po' cambiato, ma insomma, superare questo, far diventare la propria omosessualità come strumento di comunicazione fuori di sé, no? E quindi ovviamente col supporto, ma che è tutt'altro che facile nelle nostre condizioni, di avere una persona a cui tu dai fiducia. Ci vuole un tasso di fiducia non indifferente per diverse persone, così questo mi risulta. Poi il fatto di ritenersi, specialmente nel passato, ritenersi sfasati, non normale. E qui interviene dal punto di vista della riflessione, questo poi quando entra nell'ambito della riflessione, questo famoso concetto di natura che io ho trovato che è così possente, lo sbarramento ideologico più possente è questo, ancora oggi io credo. Il ragionamento che si fa sulla natura. Notate che qui ci poi naturalmente discutendo con persone che vogliono discutere, si vede che il ragionamento sulla natura, come voi sapete, è un ragionamento che ha proprio a boomerang, perché una volta che si adopera la natura come criterio ultimo, poi la devi accettare. Inesorabile. Ma qui si ritorce come un serpente in coloro che vi ragionano su il principio secondo cui la natura di cui si parla è la natura culturale. E la natura culturale è quella che ammette soltanto certe cose o certe altre le esclude, in base alle scelte culturali che si fanno. Quindi improvvisamente ci si scorge, ad esempio, che anche all'interno della Chiesa ha un grosso peso ancora oggi il discorso sulla natura, ma dove si intende per natura, la natura secondo la ragione che si dice che è, perché è un fatto culturale. E quindi quella natura che prima veniva invocata come un dato quasi obiettivo, biologico e quasi, sì, appunto, a prescindere dopo viene recuperata come una natura corretta dalla ragione, che si dice ragionevole, che è quella che dà la ragionevolezza del sesso in termini solo eterosessuali. Questo secondo me rimane la barriera più consistente ancora oggi. Il doppio gioco sulla natura. Questo, che cosa si deve fare in questo senso? Si deve cercare di far comprendere che questa contraddizione non è solo un gioco mentale, ma è una, non dire, profonda disonestà intellettuale, oltre che spirituale. E questo, se la religione deve dire qualcosa, che bisogna essere onesti, non bisogna bluffare. Non bisogna bluffare. Su questo quindi non valgono gli sgambetti. Come anche in altre cose, ripeto, non è questo il diritto più importante che si gioca oggi nel mondo, però anche nelle altre questioni si deve procedere allo stesso modo, non si vede perché non si debba procedere in questo senso. Poi c'è un altro tipo di problematiche che io definirei che a un livello oltre. E quando uno pensa l'omosessualità in termini di dignità ecclesiale e di dignità spirituale, c'è una spiritualità dell'omosessualità, ad esempio. Qui allora c'è una difficoltà che è quella di concepire l'omosessuale come capace di affetto e di amore, altro ostacolo. Per molte persone ho visto che questo rimane un problema serio e anche nell'ambito ecclesiale però che non si vede che nell'omosessualità si realizzi quella pienezza di relazione che invece viene riconosciuta spontaneamente nell'eterosessualità. Questo è molto impegnativo, perché cosa comporta come conseguenze? Che non si riesce a parlare in termini di amore a queste persone. Si parla in termini di tolleranza, lo chiameremo così, lo definisco in termini un po' duri, no? Perché purtroppo mi è toccato assistere a alcune cose spiacevoli, una tolleranza eugenetica. Beh, questo, il mio modo di vedere, invece è la pienezza di ciò che dovrebbe essere anche aiutato, quindi non solo l'accettazione che esiste, che è naturale, ma che di questa natura fa parte la pienezza del rapporto umano possibile, con tutto ciò che consegue. Anche qui senza giocare allo sgambetto. E superate tutte queste cose, poi rimane aperto, io credo, il discorso dell'omosessualità all'interno della sua comunionalità nella Chiesa. Io penso che questo può essere superato non attraverso, può essere superato soltanto attraverso quella che è la testimonianza della partecipazione viva che hanno gli omosessuali all'interno delle comunità e la stima che essi si guadagnano come persone. Qui è stata adoperata una bella definizione di persona, la persona rispetto all'individuo, questo per noi occidentali, il nostro tipo di civiltà, questa è una scansione assolutamente urgente. L'individuo deve diventare persona, cioè capace di relazione. Nel caso specifico, la vita ecclesiale che uno esercita come omosessuale, dico là dove c'è la fortuna di qualcuno che sia stato accolto in prima battuta, no? Almeno questo, e che possa essere esplicitamente riconosciuto come omosessuale, la sua appartenenza alla vita ecclesiale, il suo modo di essere responsabile all'interno delle comunità, è la strada secondo me migliore che si può esercitare in questo senso. Sarei piuttosto diffidente invece in esercizi di carattere movimentista a questo riguardo. Secondo me si guadagna sul campo il fatto che si è stimati come persona, quello che poi si è riconosciuto all'interno della Chiesa. E qui veramente entra il popolo di Dio. Qui a questo livello entra il popolo di Dio. Quando vede che tu ti assumi delle responsabilità, molte persone hanno bisogno di vedere attraverso la presenza viva nella Chiesa di omosessuali che veramente, incredibile a dirsi, non dico la conclusione, lo dico in base, faccio un parallelo, non vi tiro la conclusione, ma faccio un parallelo con su cosa mi è capitato in un più o meno recente convegno, dove erano sul tavolo qui a parlare, eravamo sul tavolo a parlare diverse persone. Qui c'era anche una persona che aveva fatto la sua relazione a proposito della tematica della multiculturalità, e eccetera eccetera. Poi c'erano degli altri, qui vicino ce n'era uno che ha sostenuto certe idee. A un momento del dibattito, della discussione in aula, salza in piedi uno che veniva dal Senegal, quindi nero, che più nero non si può, e ha fatto al signore che ha parlato della multiculturalità, ha fatto una serie di incalzanti domande molto, veramente molto belle, fini. E il mio vicino si avvicina a me nell'orecchio e fa: però sono anche intelligenti. Volete che vi dica però la mia percezione? Molte persone non riescono a immaginare che un omosessuale possa avere una vita spirituale piena nella Chiesa. Non ne hanno esperienza. Perciò io direi che questa è una cosa che va guadagnata un po' sul campo. Naturalmente chiedendo le cose che dicevo prima, ma guardate che alcune persone mancano di questo, pensano che vi devo dire. Questo è largamente diffuso però anche nella società, credete. E la Chiesa comunque deve cercare, a mio modo di vedere, noi si fa il possibile per togliersi da queste pastoie dell'uso a trabocchetto del concetto di natura e altre cose del genere. Invece io avrei personalmente, ma non ne faccio una teoria né un'ideologia, avrei delle perplessità, o perlomeno non ne farei un vessillo estremo, quello di invece di vedere riconosciuto in termini di famiglia i rapporti da partner omosessuali. Per un principio di identità, se si tratta di una partnership omosessuale, non è il caso che desuma i suoi punti di riferimento dalla famiglia eterosessuale. Ciascuno rivendichi bene la propria specificità. Non è il caso di essere specifici con la specificità altrui. È sufficiente che siano riconosciuti alcuni diritti fondamentali che sono, supponiamo, il diritto a avere conseguenze civili della propria unione, eccetera, eccetera. Ma io consiglierei, per quel che posso dire io, che sono evidentemente anche in parte piombato dentro come osservatore, dico, non parlate in termini di famiglia, ecco, questo, parlate in termini, trovate altro, ma parlate in termini di famiglia, secondo me fate un'opera di identificazione propria, e non è il caso di identificarsi con l'identità altrui, basta che rivendicate la propria. Questo non mi pare personale, non faccio, però non mi metto a fare campagne elettorali su questo. Un'ultima domanda e poi chiudo. Qui naturalmente non poteva non comparire Benedetto XVI, benedetto lui. Allora, dunque, vediamo un po'. L'ingerenza nella Chiesa e nella politica, soprattutto in questi ultimi anni, soprattutto la pontificata di Benedetto XVI, affinché non vengano riconosciuto alcun diritto. Beh, qui si dicono due o tre cose un po' importanti, no? il modo con cui oggi la Chiesa in Italia e il pontificato attuale si colloca rispetto alla politica italiana. Tutte le osservazioni che si possono fare a questo riguardo, là dove sono storicamente e concretamente fondate, hanno la loro validità. E le perplessità che si possono sollevare a questo riguardo, quando sono basate su ragioni fondate, fanno parte di un dibattito, si spera, aperto nella Chiesa. Non è questione di fede, è questione di prudenza civile e umana, rispetto a cui ci deve essere dibattito aperto e pubblico. Cioè, non sono tenuto a credere a tutti i rapporti diplomatici della Santa Sede in nome della fede. E questo va rivendicato con forza, perché su queste questioni si fondano grave alla fede e grave alla politica, perché possono correre dei rischi, specialmente in una situazione così nuova nel nostro mondo, che non è più quella antica, di ripristinare vecchie sinfonie, ma con strumenti scordati. La sinfonia del passato tra la Chiesa e la società era basata su situazioni completamente diverse. Noi abbiamo qui un mondo molto, molto lontano dalle sinfonie del passato. E anche quelli, qui si trova un discorso grande da fare sull'Islam, che hanno inserito nel loro codice genetico la sinfonia, e per il futuro, nonostante le grida dei fondamentalisti, avranno pane amaro da mangiare, per un modo di concepire la fede in questi termini, che abbia bisogno di un supporto civile possente per poter essere fede. Questo non, in futuro si giocherà molto su questo, ma appunto laddove nello scacchiere della politica italiana ci possono essere dei momenti di cortocircuito a questo riguardo, una vigilanza critica è proprio quello che ci vuole, ma per la fede e per la politica. Poi, naturalmente, come si suole dire, penso che questo Papa abbia molta preoccupazione e gli venga anche molto insistito da alcuni suoi collaboratori sul discorso della tutela, salvezza di alcuni valori di fondo nella nostra civiltà occidentale, e poi tra i valori di fondo anche legge in termini contrari a quello che diceva lei, la valorizzazione della famiglia. Cioè vede là dove vengono riconosciuti i diritti ad altre forme diverse di famiglia o di mobilità di famiglia o addirittura di configurazione di famiglia diverse, vede un'insidia alla famiglia, non invece un potenziamento di forme nuove di relazione, come veniva detto prima. Sì, questo è un giudizio proprio forte del nostro Papa. È un Papa che su questo gioca fortemente, pesantemente. Che cosa dire? Sì, secondo me questo si può in qualche misura portare avanti in un modo che di per sé non sarebbe la ricostruzione di una sinfonia, come dicevo prima, ma in termini di corretta dialettica all'interno di una società come quella in cui viviamo noi, in cui veramente c'è la paura della famiglia, paura, e c'è un individualismo protratto nel tempo che abitua la persona a non avere l'individuo non a diventare persona, ma a permanere come individuo e a considerare la relazione come invece fatto aleatorio. Ma questo non vale solo per la famiglia, vale per tante altre cose, per la politica stessa, vale per le relazioni di responsabilità. Io penso anche alla figura del prete, rispetto ad una missione che uno ha nella vita. Cioè, uno vede innanzitutto la realizzazione di sé. Questa è una delle insidie gravi della civiltà occidentale, che poi però, attenzione, nella valorizzazione dell'individuo ha uno dei suoi pregi, però con valorizzazione dell'individuo che non però lo spegne su se stesso. Noi abbiamo un filosofo in Torino di alto pregio, è mancato qualche anno fa, però ha lasciato una scuola potente, che oggi si sta cercando di rianimare perché la potente civiltà dei diritti, che bel discorso ci sarebbe da fare a questo riguardo, la potente civiltà dei diritti che è sorta in Occidente, da nessuna altra parte del mondo esiste una civiltà dei diritti. La civiltà dei diritti è quella che osa pretendere ciò che è giusto. Dove mai? Oh. uno dei problemi più delicati del futuro è che cosa possiamo noi ancora pretendere, che cosa del diritto. Qui da noi, quando qualcuno scopre qualcosa di valido, lo declina subito come diritto. È il famoso potente stato sociale che l'Occidente ha creato, che è una cosa, una perla preziosa che non finisce più. Però, quando si verifica il degrado di ciò, il diritto si converte in privilegio e in chiusura. Quando poi si radica sull'individuo e l'affermazione di se stesso, punto e basta. E questo è un problema serio. L'individuo che diviene chiuso su se stesso e fa diventare la libertà di sé come l'orizzonte alto e definitivo del tutto, senza raggiungere mai l'altro. E quello che diceva il nostro filosofo torinese, che è Harrison, ha detto, avvertendo per tempo che c'era questa insidia, ha detto che la libertà deve essere accompagnata dal principio di responsabilità. Questo oggi è una cosa educativamente irrilevantissima per il nostro mondo occidentale, ma come l'individuo si può estendere anche al gruppo, si può estendere anche alla categoria, si può estendere a un sacco di cose. L'incapacità di convertirsi in progetto di umanità, il principio di responsabilità. Allora, se il Papa si preoccupa, ma mica solo lui, se si preoccupa di questo, tutto questo insieme di cose mordono su qualcosa di valido. Poi però, ecco lì, ci vuole la vigilanza. Se questo si traduce in telefonata a chi che sia, loro signore, perché faccio un filo diretto dal Trastevere, eccetera, no? E questo è poi un altro discorso. Su questo bisogna assolutamente vigilare, che si affermi invece quello che dicevo di passaggio in un punto precedente, che se una cosa è una cosa giusta, devi saperla difendere anche in minoranza, e non pensare che tu riesci a farla valere e è giusto solo perché riesci a ottenere il consenso della maggioranza. Casomai proprio certe cose il cristianesimo oggi eventualmente è chiamato a viverle, per poterle vivere veramente come sono, in condizioni di minoranza, e bisogna educare le persone a viverle anche così. Insomma, può bastare, no? come prima serie di riflessioni.
Bene, allora, prima che Ernest Gatti ci lasci per il treno, abbiamo diciamo un tre quarti d'ora in cui possiamo proporre a entrambi gli ospiti delle domande. Cristiano, da ottimo attore qual è, nel senso professionale del termine, ci darà una mano girando però lo farà molto bene, ne sono sicuro. Quindi, se ci sono domande, è sufficiente alzare la mano. Direi di raccogliere tre domande alla volta, giusto per avere poi un po' di tempo per riflettere su cose eventuali ulteriori. È sempre difficile rompere il ghiaccio. Ah, ecco, prego.
Io volevo fare una domanda alla professoressa. Ecco, lei ha parlato della problematizzazione della filiazione in famiglie o pseudotali, perché appunto non siamo arrivati ad nessuna definizione, come giusto che sia, rispetto alle coppie omosessuali, citando la teoria appunto freudiana. Io, da aspirante psicologo, sono... No, infatti, neanche mia in realtà, però... cioè sono venuto a conoscenza di nel mio percorso formativo di altre teorie, fra cui Bowlby e la teoria dell'attaccamento e la creazione di legami non basati su un'identificazione necessariamente con la figura genitoriale, non necessariamente avendo le due figure genitoriali di sesso opposto, ma appunto con una figura adulta di riferimento, e questa nei contributi di Bowlby viene riportata questa come prerogativa fondamentale di uno sviluppo psicoaffettivo importante e maturo, cioè raggiungere la maturità dal punto di vista psicoaffettivo. Ecco, la domanda è, non potrebbe essere un limite adottare la teoria freudiana come riferimento per appunto il raggiungimento poi di quello che diceva lei, e soprattutto questo in relazione al fatto che non ci sono evidenze empiriche, che molto spesso appunto la teoria freudiana viene riconosciuta popperianamente poco falsificabile.
Prima si parlava dell'importanza che gli omosessuali dimostrino alla Chiesa il loro spessore spirituale, in modo che si accorgano che sono capaci di qualità profonda, no? Però mi pare che sia un pesante comandamento di eccellenza, diciamo. Gli omosessuali possono essere persone normali come gli altri, anche delle perfette mediocrità, è un diritto anche questo. E poi, a convincere le persone che gli omosessuali sono anche persone intelligenti, non basterebbe, voglio dire, no? No, mi è piaciuto molto, però voglio trovare, parlando, un'alternativa, diciamo, perché la storia è piena di personaggi eccellenti omosessuali, quindi, eppure non sono bastati a convincere che... mi ricordo un film dove due americani parlavano tra loro, uno dice all'altro, detto fra noi non ci sono italiani omosessuali, quindi ecco perché tanto imbarazzo per Michelangelo e Leonardo, insomma, quindi... Ma questa è appunto una riflessione che volevo fare con lei, appunto, che altro modo ci potrebbe essere, pur essendo normali, essere accettati negli ambienti dove si cerca una certa spiritualità, ecco, questa non è una polemica. Invece una domanda che mi ha suscitato la professoressa è quando ha parlato della nostra prima infanzia dove si crea appunto l'orientamento omosessuale. Non sono psicologo, quindi non entro nei meriti della questione, ma volevo fare una domanda così. Lei parla di orientamento e questo, in questi termini parla anche il magistero, però c'è un'altra scuola che parla invece di identità. L'orientamento si può cambiare, infatti ci si orienta in un senso o nell'altro, invece l'identità è. Si può parlare in termini di identità o bisogna continuare a parlare in termini di orientamento? Perché si parla, per esempio, in certi libri scritti da uomini di chiesa, appunto di tendenze o di orientamenti profondamente radicati, ma proprio perché si usa questo termine si può pensare che questi orientamenti si possono sradicare, si può fare una terapia a sradicare questi orientamenti.
Ecco, allora abbiamo già tre domande, se intanto cominciamo con queste. Non vuole cominciare lei? Con la prima, rispondendo...
Ho abbandonato quasi tutti i dogmi, forse Freud no, però non sono stata fraintesa. A parte, io poi sono una sociologa, per cui ho il diritto di usare la psicologia, la psicanalisi, quasi a mio piacimento, riconoscendo che ne so pochissimo. Allora, il problema è questo. Non riguarda il problema dell'attaccamento, del resto diffido metodologicamente da qualsiasi uso, diciamo, dogmatico della scienza. Quando ero piccola, cioè attorno ai 25 anni, Bowlby era usato per l'opposto, per spiegare l'attaccamento come attaccamento materno, e noi abbiamo detto basta. Allora, il mio problema non è usare una teoria psicologica o psicoanalitica per spiegare che occorre avere due figure genitoriali, una maschile e una femminile. Io ho usato Freud in un altro senso. Ho detto che mi pare che la rivoluzione freudiana è importante perché mostra che non si nasce omosessuali, che non si nasce eterosessuali, ma che progressivamente c'è una formazione della identificazione di genere, la diremmo, perché i linguaggi tra le discipline sono diverse. sono diverse, per cui non uso identità sessuale. E naturalmente Freud pensava che l'identità sessuale femminile corrispondesse alla norma della femminilità della sua epoca e quella maschile alla norma della mascolinità. Qualche interpretazione appena appena post-freudiana è stata tragica per le donne, perché Marie Bonaparte ha sostenuto la clitoridotomia delle donne, che esiste non solo nei paesi, noi la chiamiamo mutilazioni genitali femminili, ma esiste ancora nella legislazione di alcuni stati americani, perché si è pensato, e questo è il freudismo importato negli Stati Uniti, che avrebbe curato l'isteria femminile, la frigidità femminile e quant'altro. Io ho solo detto che il movimento omosessuale, i pensatori omosessuali devono stare attenti proprio rispetto a questa idea di innatismo dell'omosessualità. Forse anche perché io vengo da una esperienza molto decostruttiva sull'identità di genere. Quindi non ritengo affatto che un'identità non si possa cambiare. Non ritengo però che si possa cambiare, come dire, con la buona volontà. Io ho lavorato per una vita, io e le donne della mia generazione, per cambiare il profilo dell'identità di genere. Per dire donna può essere anche un'altra cosa, da quello che pensava mia madre, da quello che pensava mia nonna e così via. E quindi io vorrei semplicemente dire che ho conosciuto diverse persone che si sono riconosciute omosessuali dopo lunghe esperienze eterosessuali. Allora, a me fa difficoltà pensare per persone della mia generazione che questo sia corrisposto a una lunghissima vita di velamento, nascondimento. Per alcune sì, per altre no. Questa mia amica coetanea ha una figlia poco più grande di mia figlia, la quale ha avuto una lunga storia eterosessuale apparentemente felice, perché poi, e che ora ha fatto un'altra scelta. La sua mamma se la spiega dicendo: sarà bisessuale. La sua mamma. Ecco, dopo non so cosa racconta il suo analista. Ecco. Voglio dire semplicemente che il fatto di accettarsi come si è, va bene, è una fatica di tutta la vita, e anche si fa dei conti poi con se stessi. Non significa affatto che quello che si è sia un dato innato. Allora, io non so che tipo mi pare che nella Chiesa prevalga piuttosto, ma lo chiedo al teologo, il termine inclinazione piuttosto che orientamento sessuale. Mi pare che addirittura in una delle versioni della Carta di Nizza, il termine della Carta dei diritti fondamentali, che oggi, grazie al voto degli irlandesi, è messa a rischio, ecco, vorrei sottolineare questo dato della politica, e come pare in una delle definizioni è scritto inclinazione omosessuale. Allora trovo che il termine inclinazione è più biologista di orientamento. Non so se l'orientamento si può cambiare o non si può cambiare quello omosessuale. So che quello eterosessuale ho visto che cambia anche nella vita. E l'identità è un concetto diverso a seconda delle discipline. Per me l'identità di genere delle donne della mia generazione è molto diversa persino da quella appena che viene dopo le figlie. Quello mi pare siamo abbastanza d'accordo, forse anche su un piano scientifico, non solo politico, è che non si cura né l'omosessualità né l'eterosessualità, però certo ci sono omosessuali e eterosessuali gravemente disturbati. Questo sarà distribuito random nelle popolazioni, essendo più piccola quella omosessuale, risulterebbe, almeno per esempio se noi guardiamo delle patologie che vengono spesso assegnate agli omosessuali, mentre invece sono prevalentemente eterosessuali, e la pedofilia è quella, diciamo, principale. Appena si dice pedofilo, diversi pensano omosessuale, invece sappiamo che la storia è molto diversa, no? Che la questione è molto diversa. Quindi, come dire, dopo volevo dire una cosa, così dopo lasciamo spazio al collega, che sul tema della domanda di famiglia degli omosessuali, la domanda di famiglia non coincide ovviamente con la domanda di matrimonio, ecco. Io mi sono convinta, forse dalla lunga vicinanza con Grillini, con il collega Grillini, che invece il problema dei diritti degli omosessuali che dobbiamo accettare riguardano proprio il matrimonio. Perché? Perché credo che dietro il rifiuto del matrimonio ci sta questa paura trasversale degli eterosessuali. Riconosco che è una grossissima sfida, perché il modello eterosessuale tiene su un modello di famiglia ancora dominata dall'uomo. Io credo però che invece bisogna come dire, avere il coraggio di accettare che questo del matrimonio, civile ovviamente, è un diritto esattamente come gli altri, e che il problema sta nella filiazione, ma non sta nella filiazione perché l'attaccamento può essere anche a due persone dello stesso sesso, ma per un altro motivo. La famiglia di oggi, anche la più normale, tra virgolette, quella che appare la più normale, è una famiglia povera di relazioni per i bambini, poverissima. Stanno quasi esclusivamente poi, per tutta la gran parte dell'adolescenza, solo con donne, quindi è già monosessuale. Ecco, per cui c'è un problema, un primo problema della filiazione, se è possibile pensare a una famiglia in cui, come era in passato, in cui la madre la poteva fare la zia, in cui la figura paterna può essere una figura significativa dell'intorno, amicale, eccetera, che significa, come si diceva, coniugare la libertà con fortissime responsabilità. Per cui per me, per esempio, c'è un solo limite, è quello dell'utero in affitto. Ho appena finito di leggere questo bellissimo, anche se scioccante, perché è molto personale, libro di Franco Grillini, Ecce Homo, che è appena uscito e me l'ha mandato, e devo dire, io ritengo ancora, vorrei discutere anche con molte amiche lesbiche su questo, e anche con non solo con gli omosessuali, che madre è colei che dà alla luce il figlio. Cioè la gravidanza corrisponde a un diritto alla maternità. Ecco. Non sto parlando dell'adozione, cioè dei bambini che sono già stati abbandonati. E io penso che noi siamo un po' troppo influenzati dai successi della scienza in questo campo, per cui pensiamo che siccome è possibile affittare un utero e siccome ci sono tante donne povere disponibili, allora questo sia un modo per accaparrarci dei diritti. Ecco, io su questo direi che vanno di mezzo non solo i diritti dei terzi, ma anche un tipo di esperienza, quella della gravidanza, che per ora, salvo mi pare c'è stato un caso americano che sarebbe interessante discutere, che per ora è un'esperienza del corpo femminile. Siamo arrivati fin qua, è abbastanza complicato.
Sono lapidario, ma volevo solo precisare una cosa. Quando ho detto, non ho chiesto, non volevo dire che, dimentico per un momento il caso del Senegal, ma voglio dire, quando dicevo che deve esserci una linea di comprensione che passa attraverso l'esperienza ecclesiale che fa un omosessuale, non intendevo dire che deve essere un'esperienza straeroica, ma deve essere un'esperienza vissuta, esattamente come quella degli altri, che però è sperimentata, che è vissuta e sperimentata. E da questo punto di vista penso che questo aiuterebbe molto. Non è l'altro discorso su cui invece bisogna fare anche dei dibattiti, delle chiarificazioni di merito, di pensiero, teoriche se vuoi, ma mica tanto teoriche, di cognitive, di ragionamento, di ragioni. Qui non si tratta di ragioni, si tratta di avere conoscenza di qualcuno che tu vedi che ha una vita ecclesiale piena e che tu stimi, esattamente come passano altre cose attraverso questi canali. Non ti sto a dire che oggi, specialmente oggi, se volessi dire anche per i nostri vescovi, ciò che fa un vescovo veramente significativo nella nostra chiesa è che sia innanzitutto cristiano, va bene? Così, idem dicasi per il discorso dell'omosessuale, penso che se all'interno di una comunità, almeno questo in alcuni casi mi è evidente, se una persona è stimata come persona all'interno di una comunità, la sua omosessualità viene assorbita all'interno di questa stima. E questo si raggiunge solo attraverso l'esperienza di una comunità. Volevo dire questo, non di più. E invece sul discorso che tu facevi circa l'identità, cioè, il documento della Chiesa a cui si potrebbe fare riferimento è salomonico, perché in campagna, sentite cosa dice, dunque, un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali innate. E quindi ha messo tutte e due dentro, e così ha messo tutte e non è difficile discriminare. Ma insomma, i catechismi non sono come le pastiglie, cioè ci vogliono delle ragioni per cambiare, non basta che tu me ne citi un altro, quello resta. Faccio per dire che quello è un catechismo, quello finché non viene sconfessato. Che non viene sconfessato. Esatto, molto bene, buono, va bene, buono, buono. Infatti, quando... Sì, ma lì si tratta di un troschino lì, cioè... E poi, no, invece su quello avevano competenza, quindi...